parliamo di sessualità, non stiamo parlando semplicemente di sesso, ma di una parte fondamentale della vita di ciascun individuo. Stiamo parlando di un aspetto della natura umana strettamente collegato al desiderio di amore, di piacere, di relazioni intime, di benessere. Non sempre si trovano risposte adeguate a dubbi, problemi e curiosità sul sesso. Voi, per esempio, quale argomento vorreste approfondire? Io sono Alice Politi e quello che state ascoltando è Sexplorer, un podcast dedicato a tutto quello che c'è di interessante, curioso, divertente, trasgressivo, serio, sano nel mondo dell'erotismo e della sessualità. In ogni puntata incontreremo un personaggio o un esperto che ci darà tutte le risposte necessarie per conoscere a fondo un argomento, oppure risolvere un dubbio legato alla sfera sessuale, o ancora per introdurci a quelle che potremmo definire le nuove tendenze dell'erotismo contemporaneo. In questa puntata di Sexplorer parleremo di piacere femminile e in particolare di quel fatidico punto G che tante donne cercano di individuare quasi come fosse una centralina imprescindibile per accendere il desiderio e raggiungere l'orgasmo. Eppure l'esistenza stessa di questo interruttore del piacere è stata messa in discussione di recente, tanto che qualcuno potrebbe dire che il punto G è una fake news. Bene, è arrivato il momento di chiarirsi le idee una volta per tutte. Ad aiutarci è la psicoterapeuta e sessuologa Adele Fabrizi, didatta e supervisore dell'Istituto di Sessuologia Clinica di Roma e membro del comitato direttivo della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica. Andiamo a conoscere la nostra ospite. Dottoressa Fabrizi, benvenuta a questa nuova puntata di Sexplorer, il podcast di Vanity Fair dedicato alla sessualità.
Grazie.
Dottoressa, oggi parliamo di punto G, dicevamo nell'introduzione, perché in effetti da decenni si pensa che questo misterioso punto G sia una sorta di terra promessa per quello che riguarda il piacere femminile. Ma da dove nasce effettivamente questo mito? E soprattutto, esiste davvero il punto G?
Allora, questa è una domanda molto interessante, alla quale però purtroppo non possiamo dare ancora una risposta, come dire, definitiva, però insomma abbiamo certamente molte informazioni in più di carattere scientifico negli ultimi anni. Da tempo si parla di questo misterioso punto G. Intanto si chiama punto G perché il primo che ne ha parlato è stato un ginecologo che appunto si chiamava Grafenberg. Poi questo negli anni 60-70. Poi ci sono anche però delle altre testimonianze di altri medici che ne avevano parlato anche nel passato, avevano preso in considerazione questa come una piccola zona di maggiore ispessimento della mucosa all'interno della vagina, che poteva essere un po' più sensibile appunto alla stimolazione e portare ad un maggior piacere e quindi all'orgasmo. Però il momento di maggiore interesse, diciamo, rispetto al punto G, di maggiore conoscenza, è stato dato da una ricercatrice che è Beverly Whipple, che negli anni 70 ha condotto delle ricerche e insieme ad altri appunto suoi collaboratori e hanno trovato appunto questa zona appunto chiamandola così punto G in onore di Grafenberg che ne aveva parlato per primo. Da quel momento in poi però, questo è l'aspetto più importante, ci sono state una serie di ricerche che hanno condotto a risultati completamente diversi, perché diciamo che ci sono due fazioni, tanto per riassumere il concetto. Qualcuno parla dell'esistenza provata scientificamente del punto G ed altri invece che contestano questa esistenza. Diciamo che coloro che ritengono che esista effettivamente proprio un punto G così come descritto nella storia diciamo della sessuologia femminile sono decisamente di meno, hanno minor credito scientifico perché le ricerche sono state fatte su un numero minimo di donne e qui c'è proprio una difficoltà che si intreccia con la scienza, cioè una difficoltà etica dal punto di vista della ricerca, perché entrare, diciamo, proprio in un ambito di stimolazione, di necessaria stimolazione sessuale femminile all'interno di una ricerca, presenta delle difficoltà di tipo etico. E poi perché comunque da sempre c'è stata una chiusura anche scientifica sulla sessualità e sul piacere femminile.
No, ecco, io volevo chiederle magari un approfondimento di altro genere, perché io ho sentito parlare di zona CUV piuttosto che di punto G. Cosa significa? Esatto. Che cosa indica questa
allora,
zona?
Allora, questo è il risultato, diciamo, delle ultime ricerche che hanno un valore maggiore rispetto a quelle del passato, perché vengono utilizzate varie tecniche come la risonanza magnetica, varie tecniche di imaging, appunto. E hanno, dunque, queste ricerche hanno evidenziato allora un complesso più ampio di strutture dell'apparato genitale femminile che svolgono un ruolo nel piacere sessuale fisico delle donne. E questo complesso, che si chiama CUV per l'appunto, comprende il clitoride, che è, comunque rimane sempre la fonte principale del piacere femminile e della stimolazione che porta poi all'orgasmo. L'uretra, quindi clitoride, uretra, e la parete vaginale anteriore. Quindi non parliamo più di un punto specifico come il punto G, ma parliamo di vari punti che messi insieme si chiamano appunto CUV, e significa questo complesso detto appunto clito uretrovaginale, uretrovaginale. Questo complesso varia da donna a donna, naturalmente, per dimensioni e per posizioni tra le donne, e quindi diciamo che la stimolazione complessiva di tutti questi punti che costituiscono il complesso CUV porta ad un piacere molto più intenso ed appagante rispetto a quanto si credeva appunto con il punto G.
Oh,
ecco.
Ok, quindi esistono prove del fatto che stimolando questa zona femminile si provi più piacere, questa cosa è stata dimostrata da studi.
Questa cosa è stata dimostrata, certamente sì, questo sì. Quindi non è che il punto G non esiste nel senso che dobbiamo dimenticarcene completamente. Diciamo che è stato ridimensionato e chiamato in un altro modo, perché viene presa in considerazione più che altro la parete, l'intera parete anteriore vaginale, però insieme anche a, come dicevo, la stimolazione del clitoride e dell'uretra.
Chiarissimo. Allora mi dica, è fondamentale conoscere la zona CUV del proprio corpo?
Assolutamente sì. È fondamentale conoscere proprio il corpo femminile. Spessissimo le donne non lo conoscono per tante ragioni. Alcune sono un po', come dire, più di carattere psicologico profondo, perché c'è sempre stata una segretezza, diciamo così, del corpo femminile, che si aggancia anche con il discorso dell'anatomia femminile, no? Mentre gli uomini hanno un'anatomia genitale esterna, completamente esterna, e quindi è impossibile non conoscerla, la donna ce l'ha più interna, e quindi questo agganciato a timori, educazione, come dire, un po' poco aperta ricevuta da parte dei genitori, situazioni sociali di chiusura rispetto alla sessualità femminile, porta al fatto che la donna non conosce il proprio corpo. Inoltre, invece, sarebbe molto importante questo per avere una maggiore consapevolezza anche della sua sessualità e del proprio piacere. Non lo conosce anatomicamente, ma non conosce neanche certe variazioni che sono responsabili di una straordinaria diversità di risposta sessuale della donna rispetto all'uomo, ma anche tra donna e donna, e anche nell'ambito della stessa donna, a seconda del momento in cui avviene l'esperienza sessuale. perché anche il desiderio sessuale femminile è molto discontinuo fisiologicamente rispetto a quello dell'uomo, perché viene comunque influenzato dalle variazioni ormonali, dai diversi stati fisiologici e anche emotivi che sono legati al ciclo mestruale, alle diverse fasi della vita. Pensi alla gravidanza, al puerperio, alla menopausa, cioè ci sono delle differenze fondamentali. Però questo non vuol dire che la sessualità femminile dipende dagli ormoni, perché comunque l'erotismo, il desiderio, l'unione emotiva, l'interesse che si prova per la sperimentazione anche del proprio piacere, naturalmente compensano di molto la diminuzione eventuale delle spinte ormonali. Però dobbiamo tenere sempre in considerazione questo intreccio continuo che c'è nelle donne, appunto, tra la biologia e gli aspetti psicosociali.
Ecco, e quanto è importante allora in questo frangente la comunicazione di coppia?
Sì, è molto importante, perché le donne pensano, c'è un equivoco di fondo, no? Le donne pensano che gli uomini sappiano quello, tutti gli uomini sappiano quello che piace a tutte le donne, quindi diventa un equivoco, perché l'uomo non lo sa proprio, anzi spesso è sgomento rispetto alle reazioni sessuali femminili, perché magari si aspetta delle cose, invece la donna o non gradisce oppure non è sensibile in quel modo, diciamo così, oppure l'uomo pensa che ci sia un comportamento standard da seguire nell'atto sessuale e si limita a quello. Quindi la comunicazione è fondamentale, perché ogni donna, conoscendo prima se stessa naturalmente e la risposta del proprio corpo, può in qualche modo, se c'è una confidenza intima su questo tema, può comunicare con il partner la comunicazione avviene su quello che più le dà piacere, quindi può chiedere al partner una stimolazione, una posizione, qualcosa che è particolarmente gradito e che possa portare alla soddisfazione della coppia.
Benissimo. Ecco, parlando sempre di piacere femminile, che tipo di relazione hanno le nuove generazioni di donne, le ragazze di oggi, proprio con il piacere e in generale con la sessualità? Lei ha avuto modo magari di sondare se è cambiato qualcosa, se c'è una percezione diversa?
Allora, c'è un grandissimo cambiamento. Non, diciamo senz'altro positivo, la maggior parte del cambiamento è positiva, perché le donne sono molto più attente alla propria sessualità, al proprio corpo, e hanno un atteggiamento attivo rispetto alla ricerca del piacere e alla conoscenza del proprio corpo. Un po' di più ce l'hanno, forse più la ricerca del piacere piuttosto che la conoscenza del proprio corpo. Il pericolo però è che le nuove generazioni sono molto influenzate anche da tutte le informazioni che arrivano anche da fonti non particolarmente attendibili. Mi riferisco ai social, naturalmente, che non voglio demonizzare a tutti i costi, però si vedono appunto sui social delle delle comunicazioni che riguardano proprio la sessualità e che ci propongono una sessualità femminile troppo meccanica, che non tenga conto, che non tiene conto della parte più emotiva, della parte che riguarda il rapporto di coppia, di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, come se ci fosse un obiettivo che è quello del raggiungimento del piacere in modo un po' prestazionale, ecco, questo è il termine che mi sento di utilizzare, no? Che secondo me descrive anche questa storia del punto G, per esempio, ha portato alcune donne, insomma, ma comunque ad avere anche dei momenti, diciamo così, di sofferenza e di richieste di aiuto perché non raggiungendo l'orgasmo con il rapporto coitale pensavano di avere delle anomalie, quindi pensavano che il punto G non ce l'avessero, che insomma, quindi c'è una ansia da prestazione che prima era solo maschile e adesso sta diventando esatto. Purtroppo anche femminile in questo senso, appunto.
Ecco, e allora io le faccio un'ultima domanda: che tipo di suggerimenti possiamo dare per un'informazione corretta su tutto ciò che riguarda il sesso e la sessualità? Cioè, dove trovare le informazioni giuste che occorrono alle donne?
Beh, allora, innanzitutto l'appello andrebbe rivolto a chi ha il potere di, ai nostri politici, insomma, in qualche modo, perché è dal 1901, Regno d'Italia, che c'è stata la prima proposta nel Parlamento di una legge sull'educazione sessuale nelle scuole, e da allora varie proposte si sono succedute senza mai essere approvate. Quindi in Italia non c'è una legge che regola l'educazione sessuale nelle scuole, quindi questo sarebbe già un grandissimo importante. Aiuto, molto importante, insegnare ai ragazzi, maschi e femmine in questo caso naturalmente, il rispetto per il proprio corpo, per il corpo dell'altro, il piacere e appunto la connessione forte tra sessualità, emotività, relazione di coppia, affetti, eccetera, insomma, no? Quindi rispetto delle differenze, insomma, tanti elementi, sono tanti gli argomenti interessanti che potrebbero essere proprio elaborati dai giovani nella scuola. Un altro, questo non succede purtroppo se non in casi molto sporadici, esatto, su iniziativa singola però dei preti,
sì, così, sì, esattamente,
insomma, dei dirigenti scolastici, eccetera. Allora, altre forme di informazione, altre fonti di informazione corrette dovrebbero essere testi un po' qualificati, cioè bisognerebbe andare al di là di quelli che si professano, per esempio adesso, che ne so, sexual coach, e insegnano come si fa il rapporto orale, per esempio, no? Su Instagram, insomma, si vedono delle cose che riducono la sessualità a un atto meccanico e basta. Ecco, questo per esempio andrebbe evitato e andrebbero ricercate delle fonti di informazione più solide, più valide, no? Più scientificamente corrette. Non è che si devono leggere gli articoli scientifici scritti in inglese sui risultati delle ricerche, no, ma ci sono per esempio dei testi che insegnano appunto la sessualità femminile e che si comprano in libreria, sono molto ben fatti, oppure ci sono dei siti di istituti come la nostra federazione di sessuologia scientifica, che raccoglie i sessuologi di tutta Italia, oppure come il sito dell'Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, dove si trovano informazioni, la possibilità anche di uno scambio via mail su domande, cioè, ce ne sono tanti. Ci sono anche dei giornali, ecco, dei giornali che riportano delle notizie corrette, come stiamo facendo adesso,
esatto,
praticamente,
infatti,
no? Fornite da esperti qualificati, ecco.
Benissimo.
Quindi occhio, bisogna avere un po'
attenzione.
Di attenzione alla fonte,
fondamentale,
no, da dove viene l'informazione, ecco.
Benissimo, io ringrazio la psicoterapeuta e sessuologa Adele Fabrizi, nostra ospite in questa puntata di Sexplorer, e vi do appuntamento alla prossima intervista, e nel frattempo buona intimità a tutti.